al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici e ascoltatori, bentrovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Oggi vogliamo affrontare una riflessione sul tema dei Marò che sono ancora in India in attesa di giudizio. Vi ricordiamo, grazie al quotidiano anche Avvenire, la vicenda che si trascina ormai da più di un anno. I due fucilieri di Marina, in servizio antipirateria su una nave commerciale, sono accusati di aver sparato il 15 febbraio dello scorso anno contro un peschereccio, scambiandolo per una barca di pirati in acque internazionali al largo dello stato meridionale del Kerala, in India. Gli italiani sostennero di aver sparato solo colpi di avvertimento in aria, ma ci furono due vittime, due pescatori indiani. I Marò vennero fatti scendere in un porto indiano, tratti in arresto. Da allora si assiste ad un'altalena di tensioni diplomatiche e lentezze giudiziarie. L'ultima decisione, assunta dal governo Monti, di rimandare i due militari in India farebbe seguito a una trattativa tra Roma e Nuova Delhi e alla presunta assicurazione, in caso di condanna, di non condannarli alla pena di morte prevista nel codice indiano per vicende simili e la possibilità di scontare l'eventuale prigionia in Italia. Ma di tutto questo le famiglie La Torre e Girone non vogliono sentir parlare. Ieri se ne è parlato invece nel Parlamento italiano alla presenza della signora Girone, che ha urlato a squarciagola ai politici: riportateli a casa, la politica sia unita. E ci sono molti editoriali oggi sui quotidiani, uno su tutti, quello della Stampa, firma di Luigi La Spina: i guai dei tecnici, il riferimento è al governo Monti, che vogliono fare i politici. E scrive La Spina sulla Stampa di oggi: infierire sarebbe così facile, così meritato, che verrebbe voglia di cercare argomenti per difendere il governo Monti dalla sua incompetenza. E l'editoriale dice: si potrebbe sollecitare la complicità del lettore con l'irrisione e il sarcasmo, sfogando così l'amarezza e la vergogna per una figuraccia internazionale quale nella storia della Repubblica Italiana si fa fatica a ricordare una somigliante. Una tentazione che promette un effetto brillante, ma che sarebbe imperdonabile accogliere, perché non si può davvero sorridere sulle spalle di due militari italiani in attesa di un processo che potrebbe condannarli, se non alla pena di morte, a una lunga pena detentiva. Noi di questo oggi vogliamo parlare con il nostro primo ospite, che saluto, Gabriele Iacovino, responsabile degli analisti del Centro Studi Internazionali. Grazie, dottor Iacovino, per essere con noi.
Buongiorno.
Noi abbiamo voluto in sintesi inserirci in questo tema. Molte sono le polemiche, i giornali oggi sono pieni di critiche. E però noi ci affidiamo a voi, Iacovino, al Centro Studi Internazionali, alla vostra analisi, per capire, a questo punto fatto il danno, come se ne può uscire, come poter riportare a casa questi due, diciamo così, Marines italiani.
Purtroppo al momento è difficile poter immaginare una soluzione della faccenda, anche perché con il passare dei mesi la faccenda dei due Marò italiani in India si è andata sempre più ingarbugliando. Adesso la matassa è abbastanza difficile da srotolare, anche perché i termini di questo accordo, a questo punto, se c'è stato, tra Italia e India non sono noti, anche perché le autorità italiane in un primo momento hanno provato a seguire le vie del diritto internazionale, quindi di un arbitrato internazionale con l'India, per cercare di redimere la questione. Di fatto le autorità indiane non hanno voluto sentire ragione e il governo italiano è giunto a questa decisione. Adesso la via che per adesso sembra quella più percorribile è quella della formazione di un tribunale speciale in India, che deve andare a giudicare il caso di due Marò. Certo è che stando ai fatti attualmente a nostra conoscenza, è un po' nebulosa la situazione giuridica all'interno dell'India, anche perché le prove a carico, a discolpa dei nostri Marò sono così in questo momento ancora abbastanza aleatorie. Lo stesso affondamento del peschereccio in questione è comunque un segnale di difficile interpretazione.
Dottor Iacovino, questo è un problema più politico o più diplomatico che il governo Monti non è riuscito a chiarire?
Purtroppo è un problema politico e un problema diplomatico allo stesso tempo, perché la questione dei due Marò si è subito innestata in un contesto politico interno, in un dibattito politico interno all'India, sia tra il governo centrale e quello del Kerala, sia all'interno dello stesso governo centrale, non ultimo le parole di Sonia Gandhi che sono state di condanna rispetto alla natia Italia, sono comunque da leggere anche in un dibattito politico interno in cui le critiche derivanti da alcuni partiti nei confronti di Sonia Gandhi, proprio per le sue origini italiane, hanno poi portato a queste dichiarazioni. Per quanto riguarda il palcoscenico italiano, sicuramente la questione che è partita come diplomatica adesso ha degli inevitabili risvolti politici che sono oggi su tutte le pagine dei principali quotidiani.
Dottor Iacovino, sulla vicenda dei fucilieri di marina italiani si assiste a un silenzio prolungato da parte dell'Unione Europea. Perché?
Purtroppo anche in questo caso si parla soprattutto di un problema politico, se vogliamo. L'Unione Europea in tutte le maggiori vicende di politica internazionale degli ultimi anni ha latitato, anche perché non vi è una reale volontà politica di approcciare queste problematiche internazionali con una sola voce a livello europeo. Se a ciò aggiungiamo anche una difficile gestione del caso fin dall'inizio nell'ambito sia europeo sia nell'ambito internazionale come quello delle Nazioni Unite, adesso assistiamo ad una totale latitanza delle istituzioni europee che di fatto si sono lavate le mani di questa questione. Il discorso è che in questo caso sono i nostri militari ad essere coinvolti in un caso che poi parte come un caso di pirateria internazionale, il problema sarà quando e semmai ci fosse la fattispecie che ad essere coinvolti saranno militari di un altro paese europeo.
Iacovino, qualcuno invoca l'intervento della NATO a riguardo dei due Marò italiani?
La NATO comunque nasce come un'organizzazione sì politica ma con dei presupposti prettamente di difesa. In questo caso parlare di un intervento della NATO è assolutamente prematuro e anche fuori dei canoni del diritto internazionale. Certo è che se si parla di diritto internazionale nella questione dei due Marò è abbastanza difficile riuscire a trovare un filologico, anche perché il diritto internazionale è oltre a purtroppo la tragedia dei due Marò incarcerati in India, è quello che poi esce battuto più di tutti in questa faccenda.
E questo è il punto chiave di tutta la vicenda. Questi due Marò italiani in missione internazionale avevano delle tutele giuridiche o no?
Le tutele giuridiche comunque sì, anche se la fattispecie giuridica per quanto riguarda il diritto interno italiano è ancora abbastanza nebulosa per quanto riguarda l'applicazione appunto del diritto su dei militari che fanno della scorta su navi commerciali. Certo è che un avvenimento avvenuto in acque internazionali segue tutta una giurisdizione del diritto internazionale e non assolutamente del diritto interno indiano.
Iacovino, quindi dalle sue parole capiamo che è una situazione apparentemente con una soluzione ben lontana.
Assolutamente sì, anche perché tutti i passi finora compiuti dalle autorità indiane non sono univoci, non portano verso una soluzione e purtroppo in questo momento anche una soluzione secondo il diritto interno indiano è alquanto lontana, anche perché l'istituzione di questo tribunale internazionale da parte delle autorità indiane per adesso non ci sono dei passi compiuti dalle stesse autorità indiane, quindi sinceramente è ancora abbastanza difficile la soluzione. La speranza è che quella che il prossimo governo italiano abbia la forza di poter negoziare nuovamente con le autorità indiane per cercare una soluzione appunto negoziale secondo il diritto internazionale per trovare una soluzione a questa questione.
Iacovino, la soluzione migliore, mi permetta forse la durezza di questa domanda, non era allora lasciare i nostri marò in Italia e poi vedersela sul piano diplomatico e politico con l'India?
Io purtroppo non voglio esprimere un giudizio così netto sul caso, anche perché la decisione di trattenere i Marò in Italia era una decisione prettamente politica, assolutamente politica, che solo un governo poteva adottare. Certo è che trattenere i Marò in Italia avrebbe portato comunque delle ripercussioni nei rapporti con l'India, ma avrebbe forse potuto portare a dei migliori risultati nel negoziato con le autorità indiane.
Ripercussioni di ordine economico, perché poi questo è il tema ancora riguarda i soldi molto probabilmente.
Sì, economico, politico, però pensiamo sempre che comunque, per quanto noi guardiamo alla stessa questione economica dalla prospettiva italiana, comunque la questione economica è anche dalla prospettiva indiana. Gli interscambi economici sono da tutte e due le parti di questi due paesi, i rapporti storici, sia politici che economici, tra i due paesi sono reciproci, quindi non dobbiamo vedere la questione economica solo dalla prospettiva italiana, ma da un raffreddamento dei rapporti anche l'India avrebbe molto da perdere.
E quindi per questo si sacrificano, tra virgolette, le vite e le famiglie, due famiglie.
Io purtroppo spero di no.
Grazie a Gabriele Iacovino, responsabile analisti del Centro Studi Internazionali. Grazie e buon lavoro a voi.
Grazie.
Saluto il professor Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali alla Cattolica di Milano, ma anche fa parte del gruppo, mi corregga, professor Parsi, di riflessione strategica del Ministero degli Affari Esteri, se non vado errato.
Sì, non c'è da dirlo a voce troppo alta in questi giorni, ma...
E per questo noi la chiamiamo, tra l'altro. Quindi senta, professor Parsi, è una sconfitta a tavolino secca del diritto internazionale questa vicenda dei Marines italiani?
Penso proprio di sì. Dal punto di vista giuridico non c'era partita, nel senso che non c'era dubbio sul fatto che tutto quello che l'India ha fatto viola il diritto, e questo credo che illumini anche, a mio avviso, l'errore di rispedire in India i nostri Marò, cioè quindi di risottoporli a una giurisdizione che mostra di avere un'applicazione politica del diritto e quindi li espone a rischi estremi.
Professor Parsi, quindi lei dice, ha ragione il ministro Terzi, non dovevano essere rimandati in India. Ecco, come è maturata? Perché è maturata allora questa decisione? Perché ormai il danno era fatto, le polemiche c'erano, abbiamo visto attraverso il dottor Iacovino del Centro Studi Internazionali che forse hanno prevalso, lo diciamo, lo vogliamo verificare, elementi economici da entrambe le parti, ma insomma è un gran pasticcio politico e diplomatico tutto ciò, e forse l'immagine dell'Italia non ne esce proprio bene da questa vicenda, tra l'altro decisa da un governo completamente dimissionario.
L'immagine dell'Italia ne esce molto male, perché avevo dimostrato da un lato di essere non sufficientemente convinti delle nostre ragioni, quindi aver cercato accomodamente alla luce della bonomia con gli indiani prima, poi di aver dato una parola a chi comunque stava violando le donne, ma abbiamo dato la parola del governo dell'Italia per poi violarla e per poi però rimangiarci tutto quando semplicemente la signora Gandhi ha minacciato, neanche troppo velatamente, ritorsioni dicendo si è presa l'India sotto gamba, quindi una palese minaccia nei confronti del paese. Tutto questo dà l'impressione di un paese veramente mal diretto, in cui non si sa mai che pesci pigliare, in cui prevale il tentativo delle scorciatoie e poi però se la scorciatoia è impervia si cambia idea. Io credo che abbia sbagliato il ministro a dimettersi in Parlamento, credo che avrebbe dovuto marcare il suo dissenso, se questo c'era, nel momento in cui una successiva riunione del Consiglio dei Ministri prendeva quella sciagurata decisione di rimandare in India i nostri marinai. Lì doveva dimettersi e non dopo, perché dopo assume veramente tutta la vicenda un contorno farsesco. Dopodiché credo che non vada mai dimenticato che l'azione del governo è collegiale e quindi se qualcosa viene sbagliato la responsabilità è innanzitutto del capo del governo, perché così funziona la Costituzione italiana. Scaricare le responsabilità sul ministro X o ministro Y vuol dire semplicemente ignorare o pensare che noi ignoriamo la lettera e la prassi della Costituzione su quello che riguarda potere dell'esecutivo in questo paese.
Professor Parsi, preso atto di tutta questa situazione così ingarbugliata, guardiamo al futuro di questi due militari italiani e alle loro famiglie. Tra l'altro ieri la moglie di Girone in Parlamento ha urlato a voce alta: riportateli a casa i politici, la politica sia unita. Allora, quale può essere il futuro di questi due militari italiani per riportarli a casa?
Intanto aspettiamo questa corte assolutamente irrituale, per usare un'espressione che non rende bene quello che vorrei dire, vada a giudizio e auguriamoci che magari sia capace di mettere un giudizio indipendente e rispettoso delle norme. Se comunque così non fosse, noi sappiamo che quello che non dovrà essere fatto e di consegnare un'altra volta il nostro personale all'India, perché il personale comunque in questo momento vive nella rappresentanza diplomatica, per cui è protetto da questa situazione, se non altro, e qualunque cosa succeda bisognerà trattare politicamente con l'India per arrivare alla soluzione che sia una sola possibile, riportare i Marò in Italia e non lasciarli sottoposti alle conseguenze di un giudizio, qualunque esso sia, della Corte indiana. In realtà abbiamo semplicemente complicato tutto, perché capisce bene che tra averli nel recinto dell'ambasciata e non consegnarli ed averli qua, tanto vale tenerli qua. Spero che evidentemente nessuno pensi di poter consegnare i nostri Marò alla giustizia indiana qualora questo GDS fossero colpevoli dell'incidente che si è verificato.
Professor Parsi, il diritto internazionale, torniamo alla domanda iniziale del nostro collegamento, che cosa ci dice al riguardo? Cioè, può aiutare a risolvere questo intricato caso politico e diplomatico tra Italia e India?
Ma sai, il diritto internazionale prevede delle cose, le prevedeva già quando gli indiani hanno arrestato i Marò italiani. Non è che non c'era una norma e la norma non fosse chiara. Nel momento in cui però una parte si rifiuta di riconoscere quella che è l'applicazione ordinaria, capisce bene che è al coltello dalla parte del manico, perché ha il personale in ostaggio, è chiaro che qualunque altra considerazione lascia un po' il tempo che trova. L'idea di tenerli qua e ricorrere a un'arbitrata vuol dire intanto togliamo di mezzo, diciamo così, la parte leonina che tu puoi esercitare nei miei confronti, perché hai il mio personale in ostaggio, dopodiché cerchiamo un accomodamento di fronte a una corte terza, scegli pure tu. Ma nel momento in cui loro avessero in mano i nostri marinai, questo scegli pure tu non ha nessun peso, perché capisci che loro possono dire a noi va bene così. E questo è il punto fondamentale, ci siamo rimessi nella parte debole, concretamente, non giuridicamente. Giuridicamente siamo in una posizione ineccepibile, ma dal punto di vista politico e diplomatico ci siamo rimessi in una posizione di debolezza dopo che avevamo costruito l'annullamento di questa posizione.
Professor Parsi, per chiudere, c'è uno strano silenzio internazionale su questa vicenda tra Italia e India. L'Unione Europea è silente, l'ONU non interviene, la NATO forse non è competente per questa vicenda. Lei che riflessione fa?
Nessuno interviene in una situazione così complicata se non gli viene richiesto esplicitamente, e noi non l'abbiamo fatto. Nessuno interviene dopo che noi siamo stati la prima causa del nostro danno, cioè gli errori li abbiamo fatti noi e li abbiamo ripetuti noi. Dopo lo spettacolo c'è stato di queste settimane, poi cosa vuole che qualcuno si offra di mediare? Cioè, la gente è ben contenta di stare fuori da un pasticcio come questo.
Futuro?
Futuro, speriamo che la Corte sia equanimo, se non lo fosse che decreti una pena molto mite, e a quel punto iniziamo a trattare perché la pena venga sospesa e i nostri possono tornare. Dal punto di vista concreto probabilmente l'unica cosa a cui si può cercare di andare incontro è una sospensione condizionale della pena, cioè alla fine, perché io temo che il giudizio sarà negativo.
E per chiudere veramente, questa vicenda però mette a rischio il diritto internazionale anche in possibili nuovi casi analoghi, cioè qui il problema è abbastanza forte, forse un po' per tutte le nazioni che dovrebbero invece intervenire proprio per questo, per evitare che il diritto internazionale sia modificato e calpestato a proprio uso e consumo.
E per questo avremmo dovuto dire la via della fermezza fin dall'inizio e il coinvolgimento internazionale fin dall'inizio. Anche a memoria del fatto che abbiamo fuori 10.000 truppe che in questo momento come minimo si vedono così tutelate dal nostro governo. Le immagini sui militari italiani all'estero, che pensiamo di essere protetti politicamente dal governo, qual è la conseguenza di una cosa di questo genere qua? Ogni volta che sarà necessario intervenire utilizzando la coercizione, del resto mandiamo i militari perché serve quello nelle zone di teatro, ci penseranno 18 volte 18 e faranno bene, perché se dopo, quando fanno il loro dovere, il governo li scarica per opportunità economiche, per opportunità politiche, per stupidità magari anche semplicemente, questi si guarderanno bene a fare quello che devono fare. Avremo reso un pessimo servizio all'immagine dell'Italia, delle forze armate, della nostra diplomazia e all'efficacia internazionale della nostra azione politica. Mica male.
Grazie al professor Vittorio Emanuele Parsi, ordinario di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano e del gruppo di riflessione strategica del Ministero degli Affari Esteri italiano. Grazie e buon lavoro, professor Parsi.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi chiudiamo qui questa nostra riflessione. Da Luca Collodi, grazie anche a Luciana Fantini, Maria Serena Tullio e Roberto Fortunato. La linea torna alla rete.